Bene, cominciamo con la preghiera, cominciamo con un altro salmo magnifico, il Salmo 118, uno di questi grandi salmi che celebrano la misericordia di Dio con il solito ritornello eterna e la sua misericordia. Allora, voi quando leggete un salmo dovete sempre immaginarvi una grande azione scenica. Un giorno magari l'avevamo fatto tanti anni fa, ma forse qualcuno di voi non c'era ancora, un corso biblico sui salmi. I salmi sono delle grandi manifestazioni teatrali, altrimenti se noi non le capiamo così, non capiamo come funziona il salmo. Questo è uno di questi salmi classici dove c'è un solista, chi di voi apre il Salmo 118, il quale invita prima tutto il popolo: dica Israele che egli è buono e tutti, eterna è la sua misericordia. Poi si rivolge ai preti, lo dica alla casa di Aronne. Immaginatevi questo grande corale, questo grande, davanti al tempio c'è tutto il popolo, ci sono i preti, ci sono i laici, ci sono i proseliti, coloro che temono il Signore. E allora questo solista comincia dicendo: dica Israele che egli è buono e tutti, eterna è la sua misericordia. Poi lo dicano i preti, la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dicano coloro che temono il Signore, è una categoria, probabilmente sono i proseliti, cioè sono i pagani che vogliono convertirsi all'ebraismo, che si stanno avvicinando, i catecumeni diremmo noi, e allora ecco i catecumeni, eterna sua misericordia. E poi il solista fa un inno che si conclude di nuovo con questo ritornello, eterna è la sua misericordia. Vorrei farvi notare una proclamazione di questo salmo che è bellissima: Dio è per me, ma addirittura questo Dio, il Signore è con me e mi aiuto, questo il Signore è con me, questo il Signore è per me, vuol dire Dio è mio. Bellissimo questo, letteralmente sarebbe Dio è mio, e questa frase è ripetuta due volte. Anche il Salmo 56 esclama: questo io so che Dio è mio, e Paolo dirà: se Dio è con noi, cioè se Dio è nostro, chi potrà essere contro di noi? Davvero il mio Dio. Allora recitiamo questo Salmo, voi ripeterete semplicemente quando io vi faccio cenno: eterna è la sua misericordia. Va bene? Alleluia! Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono,
eterna è la sua misericordia.
Lo dica la casa di Aronne,
eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme il Signore,
eterna è la sua misericordia.
Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore, mi ha tratto in salvo. Il Signore è mio, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è mio e mi aiuto, sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei tu il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Non l'abbiamo letto tutto perché è troppo lungo, ma è veramente bellissimo. E anche perché questa sera entriamo davvero nel cuore di tutta la Sacra Scrittura. Mirabilmente preparati dalla meditazione di Enrico de Leon sulla misericordia di Dio nell'Antico Testamento e sul senso del peccato e del perdono in tutta quanta la Bibbia, ma soprattutto nell'Antico Testamento, ci introduciamo ora nel Nuovo Testamento, dove noi vediamo che è Gesù la misericordia di Dio incarnata. È Gesù la massima manifestazione di questo amore di Dio tenero verso gli ultimi, verso i poveri, verso i peccatori, in altre parole verso di noi. E tutta la vita di Gesù fu misericordia. La sua incarnazione, la sua passione, la sua morte, la sua resurrezione, i suoi gesti, i suoi atteggiamenti, le sue azioni. ma anche tutte le sue parole furono un vero evangelo di misericordia. E allora ecco che questa sera faremo un lavoro proprio di esegesi biblica, prendendo un testo che in qualche modo riassume il grande annuncio di Gesù sulla misericordia di Dio. Questo testo è il capitolo 15 del Vangelo di Luca. Noi vogliamo meditare su quelle tre parabole che per eccellenza vengono definite le parabole della misericordia. Al capitolo 15 del suo Vangelo, Luca infatti ci propone tre parabole che hanno in comune proprio la nota della misericordia divina. In tal modo egli ci offre davvero il cuore del Vangelo. Questo capitolo è stato chiamato il Vangelo nel Vangelo, la lieta notizia nella lieta notizia. L'annuncio di Luca è davvero una lieta notizia, perché il comportamento di Gesù è scandaloso agli occhi del perbenismo moralistico e puritano del suo tempio. Gesù accoglie, si intrattiene, parla e mangia con la feccia dell'umanità del suo tempo. Tutti coloro che al suo tempo erano condannati, evitati, emarginati, vilipesi, violati e anche odiati, diventano i privilegiati del Vangelo, i beniamini della predicazione di Gesù. E allora vedete l'inizio di questo brano. Si avvicinavano a lui, chi al testo mi segua, tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. Si avvicinavano. Il verbo è all'imperfetto, esadigizontes, che indica un'azione continuativa, un'azione abituale. Era un comportamento abituale di Gesù che a lui si avvicinassero i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E i farisei e gli scribi mormoravano. Ma perché mormorano? Perché era un elemento scandaloso del comportamento di Gesù il fatto che lui riceva i peccatori, costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Si tratta di un comportamento questo che irrita i giusti, e non soltanto i giusti del tempo di Gesù, ma anche i cristiani successivi, perché secondo la tradizione ebraica da un peccatore bisognava tenere una distanza di almeno 2 metri, bisognava evitarli, non toccarli, neanche per invitarli alla conversione, anzi bisognava pregare Dio che li distruggesse. Se poi proprio un peccatore voleva convertirsi, doveva farlo a prezzo di dure penitenze, di voti, di osservanze. In qualche modo doveva pagare per le colpe commesse. La grande preoccupazione dei farisei è che Dio non fosse sufficientemente severo verso i peccatori, che Dio non fosse sufficientemente inflessibile verso gli empi. Era quindi per loro inaccettabile il comportamento misericordioso di Gesù, che annuncia invece un Dio tutto contento, tutto felice, che altro non anela che il ritorno dei figli perduti. Ecco quindi il disprezzo che hanno di Gesù. Vedete, evitano persino di nominarlo. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Non lo nominano neanche. C'è questo costui quasi dispregiativo. Non dicono il maestro di Nazareth, Gesù di Nazareth, ma costui. È interessante questo, che i peccatori si avvicinavano a Gesù. Perché spesso i peccatori non si avvicinano a noi? Forse perché noi siamo un po' come i farisei, forse perché noi li giudichiamo, forse perché noi li teniamo a distanza. Se fossimo buoni, sereni, accoglienti, misericordiosi come Gesù, i peccatori si sentirebbero attratti da noi. Invece non di rado noi facciamo gli scandalizzati, giudichiamo, condanniamo. Guardate il pontificato di Papa Francesco, come ha avvicinato i peccatori che si sono sentiti accolti da una chiesa non più maestra, non più giudice, ma una chiesa mamma che ti accoglie, Mi diceva Don Fiandino, Monsignor Fiandino, vescovo ausiliare di Torino, che soltanto alla crocetta, nel prim'anno di pontificato di Papa Francesco, le confessioni erano aumentate del 40%. Mi diceva, io sono rimasto impressionato, e quando chiedevo a sta gente, ma come mai lei è 20 anni che non si confessa, 30 anni che non si confessa, dice, ma con questo Papa, ma adesso il Papa ha detto. Vedete, a volte i peccatori si avvicinano quando noi ci mostriamo non giudici, ma ci mostriamo fratelli che invitano, che accolgono, che ospitano. Secondo discorso, le persone che vivono nel peccato hanno paura di trasgredire la legge religiosa per avvicinarsi al Signore, perché è stato detto loro che commettono un sacrilegio. Gesù invece li invita a trasgredire. Se hai il coraggio di trasgredire, non una maledizione, ma una benedizione verrà su di te. Quello che agli occhi spesso dei cosiddetti religiosi è un sacrilegio, cioè che il peccatore si avvicini a Cristo, in realtà agli occhi di Gesù è un gesto di fede. Qui potremmo aprire anche delle aperture su alcune tematiche molto attuali, no? Pensate a mettere o no alla comunione i divorziati e gli sposati, le situazioni oggettivamente, mai soggettivamente, noi non giudichiamo, ma oggettivamente irregolari, fuori della logica della dottrina, etica. Ecco, per Gesù quello che a volte è una trasgressione esterna in realtà è un gesto di fede. E qui c'è una netta contrapposizione tra pubblicani e peccatori da una parte e farisei e scribi dall'altra. Se notate i versetti, si dice che i peccatori e i pubblicani si avvicinavano a lui, erano in cammino verso Gesù. Gli altri invece sono fermi nella loro concezione religiosa statica, tradizionale. I primi ascoltavano Gesù per ascoltarlo. Gli altri invece mormorano, brontolano, criticano. I primi hanno bisogno della parola del Signore, i secondi lo giudicano e lo accusano. I peccatori si rallegrano della buona novella, i farisei si chiudono nella loro tradizione stantia. I peccatori si lasciano riconciliare con Gesù, come dirà Paolo in 2 Corinti 5, i farisei rifiutano il messaggio di salvezza di Gesù. Ma Gesù non solo accoglie i peccatori, ma mangia con loro. Per noi non è un problema così grosso, ma voi sapete che nella comunità cristiana questo fu un problema che dilaniò letteralmente la prima chiesa. Voi sapete che il grande problema che tanto angustiò i primi cristiani era se fosse possibile o no condividere la mensa con i pagani, no? Vi ricordate? Fu lo scontro feroce tra gli etnico-cristiani, cioè i cristiani che provengono dal paganesimo, e i giudeo-cristiani, ebrei convertiti. Perché ci fu questo scontro? Perché un ebreo non poteva mangiare con un pagano, no? Perché aveva paura di contrarre l'impurità cultuale. Cioè, se lui toccava un pagano, diventava impuro, non poteva quindi più accedere al tempio, non poteva più fare le sue pratiche religiose. Per capire questo allarme delle persone pie, bisogna rifarsi alla cultura ebraica, nella quale il pranzo veniva condiviso, mangiando tutti in un unico grande piatto. Quando voi vedete le varie ultime cene di Leonardo e compagni, sono sbagliate da un punto di vista della storicità, perché gli ebrei, come anche gli arabi tuttora, non mangiano in piatti separati, ma c'è un unico grande piatto comune in cui tutti intingono la mano per mangiare. Vedevo l'altro giorno, forse avevo già accennato alla TV, che in Sicilia c'è la fiera del couscous in un paese, non mi ricordo più, e lo chef diceva tradizionalmente tutti devono mangiare il couscous con le mani e dallo stesso piatto, perché è un piatto arabo, quindi non avere la singola porzione, ma i camerieri portavano, faccia vedere questo servizio della TV, questo grande piattone di couscous e tutti mangiucchiavano il loro pezzo. Allora cosa succedeva? Se uno degli invitati a mangiare in questo piatto era una persona infetta, chiaramente la sua infezione si trasmetteva al piatto, tutto il piatto diventava infetto e tutti quanti mangiavano in questo piatto contraevano questa infezione. Quindi se uno dei commensali era un peccatore, la sua impurità contagiava tutti gli altri. Ecco spiegato perché i farisei si scandalizzano e denunciano Gesù che mangia con i peccatori. Perché Gesù si fa impuro, perché mangia con i peccatori. Diventa peccatore pure lui, perché si fa contaminare dal contatto con loro. Attenzione, siamo qui a una rivoluzione copernicana, perché in tutte le religioni gli uomini offrono sacrifici di purificazione per essere accolti dal loro Dio. Gesù invece non richiede sacrifici, non richiede penitenze, ma solo che noi lo incontriamo, lo accogliamo. È Lui che ci purifica, è Lui che ci santifica, è Lui che ci mette in relazione intima con Lui e con il Padre. Gesù ogni giorno continua a mangiare con noi peccatori nell'Eucaristia. Quali che siano le nostre colpe, a Lui basta che accettiamo di mangiare con Lui il pane e il vino che ci trasformano, così che da lontani diventiamo vicini, da peccatori diventiamo giustificati, da schiavi diventiamo figli. Iniziano quindi queste due parabole, perché sembrano tre, ma vi spiegherò che sono due. Queste che sono dette le parabole della misericordia, che come ha detto Papa Francesco, sono le parabole che parlano della gioia di Dio. Dice il Papa, Dio è gioioso. E qual è la gioia di Dio? La gioia di Dio è perdonare, la gioia di Dio è perdonare, è la gioia di un pastore che ritrova la sua pecorella, la gioia di una donna che ritrova la sua moneta, è la gioia di un padre che riaccoglie a casa il figlio che era perduto, era come morto ed è tornato in vita, è tornato a casa. Qui c'è tutto il Vangelo, dice il Papa, qui c'è tutto il Vangelo, c'è tutto il cristianesimo. Difatti, tutte queste parabole hanno come centro il tema della gioia di Dio. Al termine della prima parabola si dice ci sarà più gioia in cielo, versetto 7, per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Al termine della seconda parabola, versetto 10, c'è più gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Nella terza parabola il padre comanda facciamo festa perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato, Luca 15, 23, 24. Anzi, c'è un rafforzativo, ed è bisognava fare festa, era necessario fare festa. Ecco, la necessità della festa. Questa è la novità inaudita del Vangelo di Luca, che annuncia un Dio che perdona, che risana, che guarisce, che salva, che dona il suo figlio per la salvezza del mondo. Il tema della gioia è talmente importante nel capitolo 15 che per 8 volte nel capitolo si parla di gioia. Quindi attenzione! Facciamo subito pulizia di una lettura vecchia e stantia che forse ci incrosta il cuore quando leggiamo queste parabole. Il tema di queste parabole non è morale, non è etico, non sono parabole che parlano della conversione. Questa sera lo diremo tante volte. Queste sono parabole che parlano della gioia di Dio. L'attenzione delle parabole non è sul pentimento dell'uomo, l'attenzione delle parabole è sulla gioia di Dio. Non viene più presentato un Dio severo, accigliato, che è lì che attende di punire i cattivi, ma un Dio allegro, un Dio festoso che vuole riabbracciare i suoi figli perduti. Quindi queste parabole non riguardano i cammini di pentimento dell'uomo, anche se ce le fanno leggere prima che della liturgia penitenziale in parrocchia o del ritiro di Quaresima, ma è proprio sbagliato. Qui si parla della novità di un Dio che cerca il peccatore, che vuole riportarlo a sé e che esulta per la relazione che riallaccia con il peccatore. Vi dicevo che in genere ci dicono che sono tre le parabole, no? La parabola della pecora smarrita, la parabola della moneta perduta e infine la cosiddetta parabola del figlio prodigo. In realtà, se noi vediamo il testo, le parabole sono due. Sono solo due. Una, quello del ritrovamento di ciò che era perduto, modulata, declinata, prima al maschile, il pastore e la pecora, e poi al femminile, la donna e la moneta perduta. L'altra, del padre misericordioso, che una volta chiamavano del figlio prodigo. Perché vi dico questo? Perché se voi guardate anche dal punto di vista sintattico, versetto 3, si legge prima: Gesù disse loro questa parabola. Guardate bene, Luca 3, credo che molte Bibbie siano precise. Questa parabola, non queste. E a questa parabola segue la narrazione prima del ritrovamento della pecora da parte del pastore e poi della dracma da parte della donna. Mentre il racconto del figlio prodigo, al versetto 11, guardate, è introdotto da un incipit autonomo e diceva. Quindi le parabole sono due. Una, ritrovamento della cosa perduta, declinata al maschile, pastore, pecora, e declinata al femminile, donna e dracma. Qualcuno mi legga il testo, i versetti dal 3 al 10, e poi cercheremo di riflettere su queste cose. Un lettore si offra. Prego. Dal 3 al 10.
Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione.
Vai avanti.
Allora,
fino al 10.
Oppure, quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduta. Così io vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte.
Ecco, avete capito che è un'unica parabola, c'è proprio, i versetti fanno pandan della parabola del pecora perduta con quelli della dracma perduta, c'è proprio un parallelismo, direi versetto per versetto, come dicono gli esegeti, una è la parabola al maschile e una è la parabola al femminile, ma si dice in tutte e due la stessa cosa. Cerchiamo di dire qualche cosa di queste parabole. Prima di tutto, pastore e gregge sono un tema classico, lo sapete, dell'Antico Testamento. Il ritrovamento di una pecora smarrita è uno dei esempi tipici nel raccontare la salvezza. E chi è questo pastore buono? È Dio, che si oppone ai capi del popolo, che invece vengono presentati come dei disonesti, che cercano, invece che servire il gregge, di servirsi del gregge per i loro affari. Nessun riferimento agli scandali recenti, va bene. Comunque, o se c'è, è puramente casuale, come si dice in questi momenti. Questo racconto in Luca ha anche un parallelo in Matteo. se qualcuno di voi va a vedere Matteo 18, 12, 24, vede che anche Matteo racconta questa parabola, ma Matteo la racconta in un contesto differente. Matteo non inserisce questa parabola in una polemica contro i farisei come fa Luca, ma all'interno di una serie di regole di comportamento che egli sta dando alla sua comunità. Quindi Matteo non insiste tanto sulla gioia del ritrovamento, come fa Luca, ma sulla ricerca da parte del pastore. Tant'è vero che non parla di pecore apolesai, cioè perdute, ma di pecore planomenoi, smarrite da parte dei pastori. Allora, perdute sono perdute per conto proprio, smarrite sono i pastori che le hanno perse. Cioè, cosa vuol dire? Il racconto di Matteo è un invito ai responsabili della comunità a stare attenti a non perdere delle pecore. E se le perdono hanno una grossa responsabilità, devono andarle a cercare. Quindi l'ottica matteana è un pochettino diversa. Luca invece esprime in questa parabola la gioia di Dio che ritrova la sua pecora. Guardate, c'è una tenerezza meravigliosa nell'immagine di questo Dio che porta sulla spalla tutto contento. Luca 15,5, tutto contento, che bello, questo Dio tutto contento. E notate bene, una pecora in spalla ha un certo peso, non è un agnellino, non sta portando un agnellino. Sta portando un pecorone, pesa un quintale. E poi si tratta di un animale ferito, di un animale sporco, di un animale sicuramente irrequieto perché si era perduto, chissà dove si era cacciato. Eppure il pastore se la mette sulla spalla tutto contento, no? E va a casa con gli amici a far festa. Quindi l'azione posta al centro della parabola lucana è questa gioia del pastore che cerca e recupera la pecora. Questa gioia del pastore che è andata a buon segno. Questa gioia grande, che è la gioia di Dio di poter accogliere, ricercare, perdonare ogni uomo e singolarmente. Gesù disse loro questa parabola. Chi di voi, se ha 100 pecore ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché la ritrova? Voi cosa rispondereste? Ma col cavolo! Perché non si fa così? Se io ho 100 pecore e ne perdo una, pazienza, ma mi tengo preziose le 99. Non vado in cerca di quella che è perduta, abbandonando, e vedremo come, e a rischio, le altre 99. Una corretta impostazione economica prevede sempre gli scarti di produzione, no? Mi dicono gli economisti, sono previsti dalle nostre impostazioni economiche. Qui una pecora testarda e disobbediente al pastore, o semplicemente desiderosa di autonomia, o tentata da chissà quali altri pascoli, o semplicemente distratta, si perde. Il pastore, per andare a cercarla, abbandona le altre 99 pecore, che invece poverine erano a lui obbedienti, fedeli, remissive, erano contente di stare con lui. Guardate che si è sempre detto, ma il pastore le avrà lasciate in un ovile sicuro, le avrà affidate a un altro guardiano, ma non è vero, non è vero. Il testo non specifica nessuna misura di protezione di queste pecore, anzi, se voi vedete il testo parla di vero e proprio abbandono. Luca 15,4, cataleipe, le abbandonò. Matteo 18, afese, le lasciò perdere. Anzi, le abbandona, dice Matteo, sui monti. O addirittura, dice Luca, nel deserto. Cioè le abbandona alla voracità dei lupi, alla voracità dei leoni, all'assalto dei ladri, dei briganti. Quindi, secondo la logica umana, queste 99 pecorelle avrebbero tutte le ragioni per lamentarsi. Come avrà ragione il figlio prodigo, quando vedremo nell'altra parabola, no, si vede ridividere il patrimonio con il padre, dopo che il figlio ha già dilapidato metà delle sostanze del casato. non è giusto. Cioè, quando gli astanti ascoltavano questa parola di Gesù, la loro reazione era: non è giusto che il pastore abbandoni 99 pecorelle belle, buone, sane, le lasci a se stesso, chissà dove vanno a finire, addirittura nel deserto o sui monti, quindi esposte ad ogni sorta di rischio per andare in cerco di quella perduta. È un comportamento ingiusto, irrazionale agli occhi degli scribi e dei farisei. Faccio due annotazioni. Alcuni padri della Chiesa hanno detto che, se soltanto una pecora su 100 si perde, è buon segno, perché vuol dire che i peccatori al mondo sono solo l'1%. Qualche padre della Chiesa ha detto questo. Ma altri, come Gregorio Magno, ricordavano, ed ecco quindi l'importanza sempre di rifarsi alla tradizione biblica, che 99 nel mondo biblico è il numero che si riferisce agli angeli. Quindi la pecorella smarrita sarebbe l'umanità peccatrice, l'umanità decaduta, l'umanità che ha abbandonato la situazione angelica, primordiale, e che va in perdizione, e che invece Gesù si caricherà sulle spalle per riportare a quella perfezione originaria voluta da Dio. Anche il finale della parabola è abbastanza sconcertante. Così vi dico: ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Ma come può Dio essere più contento di un solo peccatore che ritorna a lui che 99 giusti che si fanno ogni giorno un mazzo così per essere infedeli, magari a prezzo di grandi sforzi, di grandi sacrifici? Vedete, qui siamo di fronte a quello stile evangelico che, se non lo imparate, non capite una mazza di tutto il Nuovo Testamento, che è lo stile del paradosso. È proprio un genere letterario, è un modo paradossale. Si presenta una condizione assurda per stressare alcuni concetti. È lo stile del paradosso. È come quando si dice: se ti dà scandalo la mano, tagliatela, buttala via; se ti dà scandalo l'occhio, cavati l'occhio e buttatelo via. Chi non odia suo padre e sua madre non è degno del regno. Se non capiamo che c'è questo genere letterario tipicamente ebraico del paradosso, non capiamo il Nuovo Testamento. Ma dobbiamo capire che cosa dice il genere del paradosso. Cioè, il genere del paradosso ci dice in una maniera abnorme, irrazionale, dei concetti forti. E qui quali concetti forti sono detti? Prima di tutto, ciascuno di noi è preziosissimo agli occhi di Dio. Dio non ama la massa, Dio ama la massa, ama il popolo, ma ama ciascuno di noi, ciascuno di noi. Ciascuno di noi è la gioia di Dio. Più volte vi ripeto Isaia 62:5, quel versetto che a me accappona la pelle: come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Ecco, io sono la gioia di Dio. Al mattino svegliatevi, il primo pensiero sia: io sono la gioia di Dio. Dio stamattina si è svegliato anche lui contento perché io esisto. Perché io esisto. Io sono la gioia di Dio. Io sono esclusivo per lui. Dio mi ama come se non ci fosse nessun altro al mondo. E continuamente mi cerca, mi seduce, cerca di conquistarmi. Per lui è impossibile che io mi allontani dal suo amore. Dio non tollera che nessuno sia escluso dalla sua misericordia. Neanche il boia peggiore, neanche lo stragista peggiore, neanche il mostro peggiore. Gesù lo ribadisce, Matteo 18. Così il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Inoltre, come tutta la scrittura ci insegna, Dio, come ogni buon papà, predilige il figlio più debole, più piccolo, più fragile, il figlio che sbaglia. Infatti il figlio dell'uomo è venuto a salvare ciò che era perduto, Matteo 18:11. Quindi vedete, il pastore che Luca ci presenta è un pastore eccezionale, fuori dalla norma. Anche se non era un gran danno per lui che aveva 100 pecore perderne una, ogni pecora per lui è preziosa, ogni pecora per lui è importante, soprattutto la pecora debole, la pecora ferita, la pecora lontana. Secondo tema, noi siamo continuamente cercati da Dio. Dio chiama Gerusalemme, Isaia 52,12, ricercata, città non abbandonata. Nella Bibbia Dio è sempre colui che fa il primo passo, che va alla ricerca. Vedete, Adamo ed Eva commettono il peccato, ma il Signore Dio li viene a cercare. E chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? È Dio che chiama Abramo, è Dio che chiama Mosè, è Dio l'amante del Cantico dei Cantici che cerca l'amata sui monti. Dirà Paolo in Efesini 1: è Dio che ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità. E la scrittura si conclude con il libro dell'Apocalisse, dove Dio è colui che viene alla nostra porta a cercarci e bussa. Ecco, io sto alla porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui con me. È Gesù che chiama i discepoli alla sua sequela, è Gesù che chiama per nome Maddalena che lo ha scambiato per il giardiniere, è Gesù che si rivela ai discepoli di Emmaus tristi e sfiduciati. È sempre Gesù che fa il primo passo, c'è sempre l'iniziativa da parte di Dio. Dice prima Giovanni 4: noi lo amiamo perché Egli ci ha amato per primi. Quindi non siamo noi che amiamo Dio, è Dio che ama noi, che ci conquista, che ci fa il filo, che ci viene vicino. Secondo racconto, ci sarebbero tante cose da dire, ma dobbiamo andare avanti. Il secondo racconto, quello della moneta perduta e ritrovata, in fondo ricalca le tematiche del primo, della pecorella smarrita, ma ha alcune sottolineature specifiche. Prima di tutto, la protagonista è una povera donna. La dracma che cos'è? È la paga giornaliera di un giorno. Quindi, insomma, aveva perso lo stipendio di 10 giorni, aveva perso patrimoni incredibili, Però per lei era importante. Quindi vedete, il primo racconto ci parla di un ricco possidente, perché ha 100 pecore. Il secondo racconto di una poveretta, una persona umile, di bassa condizione. Ma proprio perché è povera, è appassionata nella sua ricerca. Questo è un grande tema che percorre la Bibbia, io vi do dei flash, poi ciascuno meriterebbe chissà quali approfondimenti, ma pensate come quante volte si dice nella Bibbia che sono i poveri i migliori cercatori del Regno di Dio. Vangelo di domenica che ci diceva che tanti ricchi andavano e buttavano nel tesoro del Tempio fiordi di versamenti, fiordi offerte, arriva una donna che dà 2 spiccioli, cioè tutto quello che aveva. La traduzione è bruttissima, perché il testo greco dice olon ton bion, tutta la sua vita. Ecco, Dio vuole che noi diamo tutta la sua vita, anche se siamo poveri, se siamo, tutta la nostra vita, anche se siamo poveri, anche se siamo piccoli. Ecco, i poveri sono i migliori cercatori del Regno di Dio. È stata l'esperienza di Israele nell'Esodo, quando nel deserto, privo di ogni bene terreno e di ogni sicurezza, ha fatto la sua più grande esperienza di Dio. Non per niente il Salmo 49 ha come ritornello: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Quante volte vediamo che un mondo troppo ricco, troppo preso dall'avere, dimentica invece l'essenziale, dimentica l'essere, dimentica il suo rapporto con Dio. Quante volte i beni sono un impedimento alla ricerca di Dio, al trovare Dio. E quante volte magari situazioni di nostra povertà, o economica o spirituale, una morte, una malattia, un lutto, un abbandono, ci riportano a trovare i valori grandi della vita. Ecco. Qui, secondo alcuni padri, la donna accende una lucerna, e questa lucerna è la lampada della fede, è molto bello, che ci fa vedere quali sono i tesori che abbiamo perso. Questa lucerna è la sapienza di Dio, che illumina chi cerca Dio, squarciando le tenebre dell'errore. Questa lucerna è quella fede che ci fa capire il mistero dell'infinita misericordia di Dio, che non abbandona mai nessuno, ma che ci cerca sempre. Ma in questo racconto c'è anche una sottolineatura ecclesiale, no? Perché? Perché se la donna, invece di cercare, avesse spazzato e buttato via le immondizie fuori casa, non avrebbe trovato la moneta. Invece questa donna, che non ha buttato via le immondizie, ma si è messa lì con pazienza a guardare nelle immondizie, ha trovato il tesoro. Guardate, qui è un discorso che Luca sta facendo alla sua comunità. Non scomunicate nessuno, non tagliate fuori nessuno, non considerate nessuno un'immondizia, uno scarto, eh? Perché magari proprio in questi fratelli e sorelle che vorreste scomunicare, che vorreste tagliare fuori dai sacramenti, che vorreste tagliare fuori dalla vita cristiana, ci sono dei tesori preziosi che Dio ama. Dice Paolo nella lettera ai Romani: ogni fratello è un uomo per cui Cristo è morto. Guardate, ricordassimo sempre questo: ogni fratello, qualunque sia la sua situazione morale, etica, è un uomo per quale Cristo è morto. Ecco, se la comunità non ha pazienza di attendere i peccatori, di accompagnare i peccatori, ma li espelle per indegnità o per impenitenza, non avverrà mai che possa festeggiare la loro conversione, il loro ritorno, il loro ingresso nel regno. Tempo vola, ci dobbiamo buttare sulla seconda parabola. La parabola del figlio prodigo, o come viene meglio chiamata oggi, parabola del padre misericordioso o del padre modello. Questa parabola, che è al cuore del Vangelo di Luca, perché è quasi al centro fisico del Vangelo di Luca, occupa buona parte del capitolo 15, voi sapete il Vangelo di Luca 24 capitoli, quindi è quasi a metà. Ma non solo lo è fisicamente il centro, ma è proprio il messaggio centrale di Gesù e della predicazione di San Paolo. A questa parabola sono stati dati un sacco di titoli, perché è una parabola che molti non capiscono, eh? Per esempio, la Bibbia della CEI, nella sua prima edizione, quella del 74, la intitolava Il figlio perduto e il figlio fedele. Non aveva capito niente di questa parabola. La seconda edizione della CEI, quella del 97, capisce e la chiama la parabola del padre misericordioso. L'ultima edizione del 2008 torna a non capire niente, perché riprende il titolo precedente, Il figlio perduto e il figlio fedele. Qui il protagonista non è la conversione del figlio, che non c'è, vedremo subito che questo figlio non si converte, ma è questo padre follemente innamorato dei figli, anche se peccatori, che si dona totalmente a loro. Tant'è vero che molti l'hanno chiamata Il padre che fu madre. È uscito un bel libro su questa parabola di Paolo Farinella, teologo di Genova, Il padre che fu madre. Perché questo? C'è un motivo, non solo perché questo padre ha un amore generativo verso tutti e due i suoi figli, ma perché l'evangelista usa il verbo greco esplagnize, da cui la parola splankna e gli organi splagnici, visceri, che traduce quel rakam che è l'utero materno, come ci ricordava Enrico. La misericordia è reaim, cioè l'utero materno, un padre che ci ama in maniera materna, il padre che fu madre. Questa parabola è stata definita la perla delle parabole o la perla del Nuovo Testamento. Hanno scritto: anche se perdessimo l'intera Bibbia e conservassimo solo il capitolo 15 del Vangelo di Matteo, pensiamo che nulla sarebbe perduto. Ribadisco, questa parabola spesso è stata letta come una specie di cammino di conversione indicato ai discepoli. Nulla di più sbagliato. Se noi leggiamo bene questa parabola, al centro c'è tutta la teologia di San Paolo sulla giustificazione per pura grazia, senza nostri meriti. D'altra parte Luca, voi sapete, era il medico della mutua di San Paolo, Colossesi 4,14, era collaboratore di San Paolo, quindi raccoglie in questa parabola tutta la dottrina paolina, che dice che noi siamo salvati dalla misericordia di Dio per sola grazia e non per le opere della legge. Vi ho detto che questo tema fu uno dei temi che dilaniò la prima comunità cristiana, perché la prima comunità cristiana, che era di origine giudaica, faceva fatica ad accettare che fosse annunciata ai pagani una salvezza che non passava più attraverso l'osservanza rigorosa delle opere della legge di Israele, ma che era dovuta solo all'adesione a Cristo. Noi sappiamo che tutti gli Atti degli Apostoli, li abbiamo meditati l'anno scorso, no, 2 anni fa, vi ricordate, ci parlano di questo contraddittorio squassante nella prima comunità tra i giudei convertiti al cristianesimo, che facevano capo a Pietro e a Giacomo, che dicevano l'osservanza della legge è indispensabile per la salvezza, i precetti, la circoncisione, e dall'altra parte i pagani convertiti a Gesù, cosiddetti etnico-cristiani, i quali facevano capo a San Paolo e a Barnaba, che invece sostenevano che la salvezza arrivava a tutti gratuitamente, indipendentemente dalle opere, solo tramite Gesù Cristo. Questo scontro tra la teologia vetero-ebraica e la novità del Vangelo trova il famoso compromesso nel Concilio di Gerusalemme, e vi ricordate Atti 15, in cui in pratica la Chiesa accetta le tesi di San Paolo, ma chiede ai pagani di rispettare alcune norme della tradizione ebraica per non dare scandalo alla componente giudaica della Chiesa primitiva, quindi dall'astenersi dal sangue, che per loro era il segno della vita, dalla porneia, cioè da quelle unioni sessuali che erano possibili nel diritto romano, ma che erano proibite nel diritto ebraico, no? Vi ho già detto altre volte, per esempio il matrimonio con la sorellastra, il matrimonio con la matrigna, eccetera, eccetera, no? Ma questa questione non fu risolta dal Concilio di Gerusalemme, perché pochi mesi dopo noi vediamo, lo dice Paolo nella lettera ai Galati, che va ad Antiochia e vede che Pietro rifiuta di mangiare con i pagani, mangia solo con gli ebrei, e allora Paolo non ci vede più e gli dice: sei un ipocrita. Vi ricordate quel famoso brano? Io resistetti davanti a Pietro e gli dissi che era un ipocrita. Quindi al primo papa Paolo dice: sei un bugiardone, sei un ipocrita, perché nonostante l'accordo stipulato a Gerusalemme continui a comportarti come prima, perché consideri impuri coloro che non hanno subito la circoncisione. Quindi vedete, fu un processo lento, laborioso, faticoso, passare da una religiosità fatta di prescrizioni, fatta di decreti, fatta di osservanze, alla fede in un Dio misericordia che salva tutti, ebrei, pagani, buoni, cattivi, giusti e peccatori. Ed è la fatica nostra, ed è la fatica nostra, perché tutti noi siamo impregnati di questa teologia. Tutti noi siamo sempre preoccupati delle nostre opere che devono meritarci il paradiso, e invece Paolo dà un calcio nel sedere a questa dottrina dicendo: sei salvato per grazia, qualunque cosa tu faccia, poi le opere vengono perché sei salvato, ma non è che ti salvi perché fai le opere. Quindi la difficoltà che abbiamo noi, che vogliamo sempre osservare dei precetti, che dobbiamo essere a posto con tutto perché così siamo belli di fronte al Signore, ma noi siamo tutti peccatori, peccatori. Mi ha molto colpito, tra i tanti libri contro il nostro buon Papa Francesco, ne è uscito uno proprio in questi giorni, di un vaticanista dell'avvenire, non ricordo più in questo momento il titolo, i nemici di Papa Francesco. I nemici di Papa Francesco, in cui lui fa una grande intervista a Papa Francesco, e alla fine gli dice: ma se lei deve definirsi, come si definisce? E Papa Francesco dice: io sono un peccatore, null'altro che un peccatore. Nessuno di noi può definirsi in maniera diversa davanti a Dio. Guardate, questo mi ha colpito molto, perché qui c'è tutta la legge. Noi non siamo dei buoni, dei santi per i nostri meriti, noi siamo dei graziati. Non esistono i giusti nella Chiesa Cattolica, esistono solo i giustificati, cioè coloro che la grazia di Dio, che la sua misericordia ha purificato, ha reso amici suoi. E allora cominciamo ad analizzare questa magnifica parabola. Un uomo aveva due figli, il più giovane dei due gli disse al padre: padre, dammi la parte del patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Attenzione! Secondo il diritto ebraico, finché il padre è in vita, il figlio può disporre solo dell'usufrutto delle proprietà paterne e non del possesso delle proprietà paterne. Capite la differenza? Può usufruire, ma non le può possedere. Anzi, la scrittura proibiva di dare ai figli l'eredità prima della morte. Andate a leggervi Siracide 33, 21, 24. Vi leggo una parte perché è un brano un po' lungo. Finché vivi e c'è respiro in te, non abbandonarti in potere di nessuno. È meglio che i figli ti preghino che non rivolgerti tu alle loro mani. Quando finiranno i giorni della tua vita, al momento della morte, solo allora assegna la tua eredità. Principio di buon senso, forse, ma comunque. Allora, chiedendo di avere, dammi la parte del patrimonio che mi spetta, il figlio minore chiede la morte del padre. Gli dice: padre, crepa. E che proprio sia questa la volontà del figlio è dato dal fatto che il termine patrimonio in greco è usia, che è il participio presente femminile del verbo eimi, cioè del verbo dell'esistenza. Quindi dammi la parte della tua esistenza, della tua vita che mi spetta. E che questa sia l'unica traduzione corretta è dato dal versetto 12, perché si dice: egli allora spartì loro tombion, la vita. Di nuovo qui si dice le sue sostanze, eccetera, eccetera, ma il termine è la vita. Il padre dà la sua vita. Il padre poteva rifiutare la richiesta del figlio, poteva addurre la giustizia e il diritto del suo tempo, ma il padre gli dà la sua vita. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Gesù ci sottolinea l'avidità di questo ragazzo, che preferisce che il padre muoia per prendere l'eredità. Non è una cosa assurda. Quanti episodi di cronaca nera, no? Ormai ci dicono che questa mentalità è abbastanza ancora corrente. A lui non importa la relazione con il padre, non importa neanche dell'esistenza del padre, per lui conta di soldi. Paolo dirà in 1 Timoteo 6: l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. Per il suo sfrenato desiderio alcuni hanno deviato dalla fede e si sono da se stessi tormentati con molti dolori. E allora ecco, andiamo avanti, pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano. Ecco, questo paese lontano. Il figlio non solo abbandona il padre, abbandona anche la religione dei padri. Va verso il mondo dei pagani, degli idolatri. Non abbandona soltanto il padre, abbandona anche il suo Dio. Sant'Agostino dice che va nella regio dissimilitudinis, nella regione della dissomiglianza, cioè perde la sua immagine e somiglianza di Dio. L'atteggiamento di questo papà è sconcertante. Ha una logica elementare, sembra un bonaccione, rifiuta persino di indagare sui progetti del figlio, sulle intenzioni del figlio. È un padre debole o è un padre che ama alla follia? Io credo che nessuno di noi avrebbe fatto questo ragionamento. Gli avremmo detto: ma senti, cosa vuoi fare del metà del patrimonio? Perché non puoi aspettare? Ma non posso farti un prestito? Ma dove vuoi andare? Che cosa ne vuoi fare? E se l'altro insiste, dice: non, chi te ne frega, dammi parte e io me ne vado. Sicuramente la reazione sarebbe: va bene, te ne vai, ma ricordati che per te ormai io non esisto più, guai a te se un giorno cerchi di ritornare, la vedi questa porta, se ci esci non ci entri. Ma questo è normale, sarebbe il comportamento normale. Il padre invece di questa parabola non fa nessuna minaccia, non lancia nessuna scomunica, gli lascia aperta la porta del suo amore. Questa bontà, che può sembrare addirittura debolezza, no? È invece un amore immenso che alla fine aprirà l'animo del figlio alla fiducia, al pentimento, fino al desiderio del ritorno. Davanti a un genitore severo, davanti a un genitore irascibile, davanti a un genitore che gli avesse detto: te ne vai, va bene, io te lo do, ma qui con me è chiuso, probabilmente non sarebbe poi tornato, dopo la deludente esperienza. Tra l'altro, vedete, qui la madre non c'è. La mamma che cosa ha detto? Perché? Perché il protagonista è Dio, che è padre e madre insieme. Ma noi ci chiediamo: perché Dio non interviene? Perché Dio gli permette di fare queste stupidaggini? Perché Dio gli permette di fare un'esperienza così brutta, così negativa? Guardate, quante volte nella storia del mondo, nella storia nostra individuale, di paesi, di famiglie, di persone, ci poniamo questa domanda: perché il Signore non intervieni? Non ci ami? Non ti importa niente che ci perdiamo? Non ti importa niente che ti perdiamo? Vedete, sono i misteri del dono di Dio, della libertà. Dio sapeva che avremmo potuto sperperare questo dono, eppure ci ha creati davvero liberi, e liberi davvero, non per finta, liberi sul serio. Dunque Dio ci lascia peccare, ci lascia sprecare i suoi infiniti doni, perché Dio è padre, ma non è paternalista. Andiamo avanti. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora, voi sapete che uno dei temi forti del Vangelo di Luca è la condanna delle ricchezze. Qui il grande discorso che fa Luca è che questo ragazzo ormai ha speso tutto, non ha più niente e quindi non è più niente. Secondo la logica mondana, se non hai più soldi sei nessuno. E allora a questo punto il figlio ecollete, si incollò a uno dei cittadini di quella regione. È un verbo stranissimo. Io le Bibbie traducono si attaccò, andò a mettersi a servizio, non so come mai, ma letteralmente si incollò a uno degli abitanti di quella regione, cioè si unisce al pagano, si unisce al pagano padrone di porci, diviene anche lui straniero e pagano. C'è un percorso di abiezione raccontato in questi pochi versetti, perché questo ragazzo che prima a casa sua era un padrone ora diventa un servo, e per di più diventa guardiano di porci, che è l'animale più impuro che esista per Israele. Quindi diventa impuro, contrae l'impurità cultuale, è sceso nell'abisso della depravazione, è diventato una bestia tra le bestie. è una grande tematica. Voi sapete, l'abbiamo detto tante volte, la teologia delle due vie: se sto dalla parte di Dio ho la felicità, se mi allontano da Dio vado verso la negatività, vado verso la morte, mi incollo ai porci, divento bestia tra le bestie, non sono più nessuno. E quando arriva al culmine della sofferenza, quando tocca davvero il fondo, allora rientrò in se stesso. Questo dice che prima non era più lui, vedete, lontano dal Signore, non siamo più noi, non siamo più noi. Se allora rientra in se stesso, vuol dire che prima era fuori, era completamente alienato, aveva rinunciato alla sua dignità. E allora si ricordò che nella casa di suo padre persino i servi stavano meglio di lui. Partì e si incamminò verso suo padre. Vedete, il figlio prodigo è attirato dall'amore e dalla dolcezza della casa paterna. Una casa così dolce, così bella, che persino i servi stanno bene, che persino la servitù è contenta, no? E allora rimpiange quella casa. Quindi pensate, avesse avuto discorsi, minacce, intimazioni, Ma nonostante quello che ha compiuto, sente di poter dire mio padre, la casa di mio padre. Anche se in realtà non ha compreso davvero fin dove arriverà la bontà del genitore, e dice al massimo farò un servo, ma anche i servi a casa mia stanno bene. Letteralmente, versetto 18, il testo dice: essendomi alzato andrò da mio padre. Anastas, tutti voi ormai che avete un po' di conoscenza della scrittura, capite che è il verbo anistemi, che è il verbo della risurrezione. La risurrezione in greco si dice anastasis. Quindi risorgerò. Tant'è vero che il padre poi al versetto 24 riprenderà questo verbo. Questo mio figlio era morto ed è ed anezzen, cioè è tornato in vita, è resuscitato. Quindi questo figlio lontano dal padre era morto. Ritorna al padre che è la vita, riprende la vita, risuscita. Tornare al padre è risorgere, e la risurrezione è proprio la partecipazione piena alla vita del padre. Ma perché decide di tornare? Per interesse. Dice infatti in versetto 17: io qui muoio di fame. Lontani da Dio che è la vita, sperimentiamo la morte, la dissoluzione di sé, l'autodistruzione. Solo Dio sazia la nostra fame, solo Lui può riempire la nostra esistenza di senso, di risposte, di salvezza. Qui il figlio non si converte, io non so dove trovate che si converte, ma qualcuno ci fa sempre leggere questa parabola prima del sacramento della riconciliazione o in occasione di una liturgia penitenziale, ma no, è una mitologia da sfatare. Il figlio prende una decisione di comodo: muoio di fame, a casa di papà si mangia e si beve in abbondanza, cerca solo di sfamarsi. Non avesse così fame, non tornerebbe a casa. Il figlio non pensa al padre, al suo dolore, non è pentito di ciò che ha fatto, delle conseguenze che ha provocato. Di fronte a tutte le porte chiuse, vede una sola possibilità: usare e sfruttare ancora una volta il padre. Ha preso coscienza di non avere altro futuro che la morte, e allora dice: beh, proviamo a tornare là, forse là mi danno un piatto di minestra. Il momento della conversione è ancora lontano. Avverrà quando la gratuità folle di cui il padre lo circonda, lo abbraccia, gli farà capire che la logica del padre è tutt'altra, ma non sappiamo se la capisce. Lui sta tornando a casa perché ha fame. Perché ha fame, certo. Si prepara delle paroline di circostanza, no? Scusami, ma almeno riammettimi come servi perché ho fame. Ma attenzione, quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro.
quando era ancora lontano. Io mi immagino davvero questo papà che tutti i giorni sale sul terrazzo alto della casa e scruta l'orizzonte, nella speranza di vedere il figlio che ritorna. È bellissima questo quando era ancora lontano. E che fa? Gli corre incontro. Scandalo! Wow! Per la cultura orientale, un padre o chiunque eserciti un'autorità che si metta a correre perde la sua onorabilità. Immaginate un re che corre, un sovrano che corre, un dignitario, un padrone di casa. E la scrittura su questo era terribile. Siracide 19, l'andatura dell'uomo rivela quello che è. Quindi se io avanzo con passo ieratico, sono una persona sacra. Ma se io mi metto a correre, sono un bambinetto qualunque. Proverbi 19, chi cammina in fretta sbaglia strada. Allora, questo papà se ne frega, si mette a correre. Dalla gioia perde la sua dignità. Ma c'è di più, c'è di più. Il figlio è un guardiano di porci. Il figlio puzza di maiale. Puzza di stallatico, è impuro. Ebbene il padre gli si gettò al collo, lo abbraccia, lo tocca, se ne frega di prendere tutta l'impurità del figlio. Guardate che queste cose le dobbiamo recuperare, perché noi lo leggiamo frettolosamente, ma per un ebreo che leggeva queste cose gli si rizzavano i capelli in testa, gli si rizzavano i capelli in testa. Ma come, il guardiano di porci, e tu, come dice il testo, no? Gli si gettò al collo. Quindi questo padre perde totalmente la faccia, si disonora, sì, prima perché corre e perché poi abbraccia un porcaro. Ma il padre, per restituire vita e dignità al figlio disonorato, mette da parte il proprio senso dell'onore. Guardate, questo padre è Dio, Dio non fa la divinità offesa nel proprio onore. Ma quante volte ci hanno insegnato che abbiamo fatto l'offesa a Dio e sto Dio si era offeso. Ma Dio non si offende mai. Non si offende mai perché ama. Perché ama. Anzi, non esita a disonorarsi pur di onorare il figlio. Pensate al mistero della salvezza, no? In cui Gesù, figlio del Padre, non esita a farsi servo e a morire su una croce e a subire il disonore della croce, l'anatema della croce fuori dal campo. Il figlio a questo punto comincia a recitare questa formuletta di pentimento che aveva preparato prima: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato figlio. E il padre lo stoppa qui alla parola figlio, non vuole neanche che nomini la parola servo, quando lui voleva dire trattami come uno dei tuoi servi. No, il padre non capisce più nulla, non capisce più nulla dalla gioia, non lascia finire, non gli dice nemmeno una parola di perdono, ma subito dopo l'abbraccio, dopo le lacrime, chiama i servi e comanda di far festa, perché un padre impazzito di gioia, questo mio figlio era morto ed è risuscitato, era perduto ed è stato ritrovato, mio figlio, vi immaginate? Ma il figlio non deve chiedere perdono, non si deve pentire, non deve offrire delle garanzie, fare dei buoni propositi. Il padre non fa così. Dio padre perdona prima che il perdono venga richiesto. Scrive Maggi, che è un grande teologo, i Vangeli ci fanno capire che la cosa più inutile è chiedere perdono a Dio. Mai Gesù invita i peccatori a chiedere perdono a Dio, perché Dio mai perdona, perché mai si sente offeso. Perché mai si sente offeso. Dio è amore e concede il suo amore a tutti, indipendentemente dalla loro condotta. Se è vero che mai Gesù invita a chiedere perdono a Dio, insistentemente, e lo vedremo in altri incontri, invita gli uomini a chiedersi perdono gli uni gli altri. Il perdono di Dio diventa efficace quando si traduce in altrettanto amore verso gli altri. Comunque, questo perdono del Padre è davvero sconcertante, perché le azioni che il Padre fa verso questo figlio ci lasciano davvero stupefatti. Questo figlio, non solo questo figlio dissoluto che ha disperso metà del patrimonio, che ha voluto la morte del padre, che si è fatto porco con i porci, che è impuro fino al collo, questo figlio non solo ritorna ed è riammesso nella casa del padre, ma è subito reintegrato in tutti i diritti di prima, con un vero e proprio rito di investitura che passa attraverso tre passaggi, che noi non vediamo mai perché leggiamo frettolosamente questa parabola, ma che vi dico, per l'ebreo che ascoltava, facevano rizzare i capelli. Primo passaggio, la veste. I servi vengono chiamati e gli dice questo poveretto che puzza di stallatico, che puzza di porcile, eccetera, ecco, sia rivestito della stolen temproten, della stola la prima, il vestito più bello, la stola, sapete quello che si mette il prete per dir messa, eh? La stola la prima, il vestito più bello. Voi sapete che in tutta la Bibbia c'è una teologia del vestito. La veste designa il ruolo. Tutte le volte che sentite parlare di un vestito, guardate il simbolismo che c'è dietro. Adamo ed Eva fanno il primo peccato e si scoprono nudi, senza vestito, senza dignità. Gesù viene spogliato della tunica indivisa prima di essere crocifisso. Gesù muore nudo, Mi ha colpito molto una cosa che ho sentito da Don Ghiberti, voi sapete, grande studioso della sindone, responsabile della parte biblica di tutti gli studi sindonici, che diceva: guardate che i condannati a morte venivano crocifissi nudi, non c'era il perizoma che noi gli mettiamo per pudore, erano proprio totalmente nudi. Quindi il Cristo in croce è nudo, non ha quelle mutandine che noi gli mettiamo per pudore. Pensate la vergogna, il vilipendio, l'abbassamento. Pensate alle vesti sacerdotali, segno di onore. Pensate alle vesti bianche, segno del divino, degli angeli. Ecco, nella mentalità ebraica, dare stolen teproten, cioè la stola prima, il vestito più bello, era il massimo dell'onore. Era l'onore che il re concedeva a qualche altissimo funzionario. Vi ricordate quando il faraone riabilita Giuseppe in Genesi 41? Vi ricordate Giuseppe venduto dai fratelli, no? Tutta la storia, lo rivestì con abiti di lino finissimo. Quando il re Assuero, nel libro di Ester che avevamo fatto alcuni anni fa insieme, ricordate, vuole onorare Mardocheo, Mardocheo si allontanò dal re con una veste regale di porpora viola e di lino bianco, con una grande corona d'oro e un manto di bisso e di porpora rossa. Ecco, dare il vestito più bello significa dare il massimo degli onori alla persona. Ma soprattutto è sbalorditivo il secondo gesto. Gli rimette l'anello al dito. Allora, attenzione. L'anello non è un semplice ornamento. L'anello è il sigillo. Sapete cos'è il sigillo? No, sono stati trovati, chiunque di voi è stato al museo etrusco, orientale, egiziano, di arte cananaica, di arte ebraica, ha visto che i signori avevano il sigillo con un particolare incisione, per cui sulla ceralacca mettevano l'impronta del sigillo che era la loro firma. Quindi il fatto che al figlio venga ridato l'anello al dito significa che gli viene data la firma sul conto in banca, che gli viene data una carta di credito a valenza illimitata, che gli viene dato il libretto degli assegni. E questo senza nessuna garanzia, perché questo qui, disgraziato era, disgraziato resta. Eppure il papà non sta a vedere nulla. gli dà di nuovo il potere amministrativo su tutto il casato. Il testo evangelico non ci dice se d'ora in poi questo figlio sarà bravo o se il giorno dopo il figlio scappa di nuovo con l'altra metà del patrimonio, perché tanto lui è l'amministratore delegato ormai, ha il sigillo. Il testo ci parla di questa stupenda incoscienza di Dio che ci dà sempre fiducia, per cattivi che siamo, per peccatori che siamo, e non solo ci dà la fiducia di prima, ma ci dà una fiducia ancora più grande, perché questa volta questo ha il sigillo non solo su mezzo patrimonio, ma su tutto il patrimonio. Terzo gesto, gli mette i sandali ai piedi. Allora, io ho cercato e ho trovato un sacco di significati importanti, ma tutti su questa linea di onore del mettere il sandalo. Magari se poi Enrico mi integra qualcosa, se lo perdo, lo ringrazio. Allora, nei momenti di dolore ci si toglieva i sandali, quando tornava la gioia ci si rimette i sandali, Isaia 20, Ezechiele 24. Quindi è un momento di gioia. Ma il sandalo indica anche il rango, perché solo i padroni hanno i sandali, gli altri servi sono tutti scalzi. Terzo significato, i sandali indicano il possesso. Il sandalo è simbolo di proprietà perché calpesta la terra. Quindi chi mette il suo sandalo su un terreno è considerato il padrone di quel terreno. Vi ricorderete il libro di Ruth che abbiamo fatto insieme qualche anno fa, no? Quando chi aveva il diritto di riscatto per Ruth disse a Boaz: acquista tu il mio diritto di riscatto. Si tolse il sandalo e glielo diede. Vedete, per noi sono gesti strani, ma per l'ebreo, se aveva il diritto sui beni di Noemi e quindi su quelli di Ruth, colui che aveva diritto rinuncia a questo diritto, si toglie il sandalo e lo dà a Boaz. Ecco. Inoltre, chi disobbediva alla legge del Levirato, vi ricordate la legge del Levirato, no? Che è quella che dice che se una donna moriva, se un uomo moriva senza che sua moglie avesse figli, il cognato era obbligato a unirsi a lei per dare discendenza al defunto. Se uno rifiutava di dare discendenza a un fratello morto, anche perché così se dava discendenza a un fratello morto doveva dividere i beni, quindi qualcuno rifiutava, diceva così resta tutto dalla mia parte, veniva privato del sandalo e la famiglia di lui chiamata in Israele la famiglia dello scalzato. Deuteronomio 25,7. Allora, cosa vuol dire che gli rimette il sandalo? Non è solo una questione di gioia, ma vuol dire che è proclamato ufficialmente il Signore, il padrone, e anche colui che darà la discendenza al padre, che darà la discendenza al padre. Quindi addirittura in luogo di quella che era semplicemente una filiazione naturale, subentra un nuovo genere di filiazione, questa volta basata su una adozione formale. Il figlio ormai è fatto erede ufficiale non per diritto di nascita, ma per una precisa scelta del padre. Apriti cielo, l'altro fratello, il fratello prete. Fratello prete, il testo dice presbiteros, che da cui deriva la parola prete, scherzo un po', ma sapete vuol dire anziano, La parola prete vuol dire anziano, presbiteros. Il fratello presbiteros, fratello maggiore, fratello più anziano, si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze ed egli orchiste, si arrabbiò. Sì, pensate una parolaccia, sì, ecco. È sempre Maggi che dice le persone religiose e l'allegria sono incompatibili. Le persone religiose hanno sempre una faccia seria, perché tutta la loro vita è uno sforzo per meritarsi il paradiso, per meritarsi l'amore di Dio, e quindi quando vedono gli altri allegri ci stanno subito male. Allora, questo fratello presbiteros più anziano da cui deriva la parola italiana prete, no? È stato massacrato da molti esegeti. Pensate a Don Mazzolari che diceva: il fratello maggiore è una legione di demoni sotto nome diverso, è l'infingardo della parabola dei talenti, è il fariseo del tempio, è il servo spietato che prende per il collo il conservo. Ma io non so mica tanto, Secondo me è ben comprensibile la reazione del fratello maggiore, il quale non solo è già un po' arrabbiato perché è arrivato sto fratello scapestrato e viene fatta una grande festa, ma soprattutto che vede il restante capitale che ora viene diviso in due e che a lui, che è sempre stato bravo, sempre stato obbediente, sempre lavorato nell'azienda di papà, se gli va bene gli tocca un quarto della ripartizione originaria, Quindi vedete, il figlio maggiore si sente profondamente leso dei suoi diritti. Se facesse ricorso a qualunque tribunale contro questa abnorme ripartizione ereditaria, sicuramente vincerebbe la causa. Sono consultato anche con mio figlio, che fa il giudice, mi ha detto: per carità. E invece no, qui la logica del padre non è quella della giustizia umana, è quella dell'amore, del perdono incondizionato, della grazia assoluta. È quella follia dell'amore che, come dirà Paolo in 1 Corinti 13, tutto crede, tutto copre, tutto spera, tutto sopporta. E allora, direbbe Camilleri, al fratello più anziano gli girano i cabasisi. E che cosa fa? Non accetta questa dimensione. No? E se notate bene, non nomina mai il fratello, vedete versetto 15, capitolo 15, versetto 30, no? Quando il padre gli dice: tuo fratello è qui, egli dice: ora è tornato questo tuo figlio, non dice mio fratello, Ha tagliato tutti i ponti, come quando due genitori litigano su un figlio che dicono: tuo figlio ha fatto questo, non nostro figlio. Qui è uguale, no? Ecco, tuo figlio, mentre il padre lo riporta a un discorso di fraternità, questo tuo fratello era morto ed è risuscitato. Il figlio minore entra nella casa paterna, il figlio maggiore non voleva entrare. 15:28, resta fuori. Ha detto Papa Francesco: c'è un pericolo, ed è quello di presupporre che noi siamo giusti e possiamo giudicare gli altri. Giudichiamo anche Dio, perché pensiamo che dovrebbe castigare i peccatori, condannarli a morte invece di perdonare. Quando facciamo così, rischiamo di rimanere fuori della casa del Padre. Ci si comporta come il fratello maggiore della parabola, che invece di essere contento perché suo fratello è tornato, si arrabbia con il padre che lo ha accolto e che fa festa. Ma vedete, il padre è modello di amore anche verso il figlio perbenista, anche verso il figlio giustizialista. Il padre allora uscì per pregarlo. Allora di nuovo, il padre uscì. È il padre che fa il primo passo, che gli va incontro. Che va incontro non solo al peccatore dissoluto, ma anche a colui che si crede giusto, a colui che è rigidamente arroccato sulle sue posizioni. E lui, questo papà, che se vi ricordate non aveva fatto mai nessun discorso al figlio minore che se ne voleva andare, che voleva scappare di casa, ora invece paracaleo supplicava il fratello. Paracaleo è il verbo della preghiera. Questo padre che si inginocchia di fronte al fratello perbenista e lo supplica di rientrare in casa e di accettare il fratello. Ma il figlio rimprovera duramente il padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. Tu non mi hai dato neanche un capretto per far festa con i nostri amici. Vedete, sempre Maggi dice: questo è tipico delle persone religiose, che sono immature, infantili, incapaci di autonomia, hanno sempre bisogno di un padre a cui riferirsi. Avrebbe potuto andare da papà e dirgli: mi dai un capretto per i miei amici? Avrebbe dato, ma lui aspettava che fosse il padre a dargli il capretto. Ma notate bene, si noti come anche per questo fratello la questione non sia la relazione con il padre, ma sia un problema di mangiare. Il primo figlio è tornato perché moriva di fame, ma anche questo qui protesta perché non ha potuto mangiare un capretto con gli amici. Entrambi hanno una mentalità da servi e non da figli. Spesso anche noi, invece che una relazione d'amore profonda con Dio, preferiamo una fede che sia di tipo mercantile, in cui pensiamo di ottenere dei favori, delle grazie dalla divinità in cambio delle nostre prestazioni cultuali. Inoltre il figlio accusa il fratello di aver divorato gli averi con le prostitute. Ma come fa a saperlo? Non se l'è mica detto prima, non se n'era mai parlato, È tipico di coloro che si ritengono giusti accusare gli altri di ogni nefandezza. Questa cosa qui non si è detta, In ogni caso voi sapete che la prostituzione nella Bibbia è simbolo del tradimento dell'alleanza con Dio, della sponsalità con Dio, ma qui è tipico del perbenista e che accusa gli altri di ogni cosa. Povero figlio, non ha capito nulla, non ha capito che quella era casa sua e che in casa aveva un padre. Voleva un capretto per mangiarselo da solo coi suoi amici. Non aveva capito che Dio è il padre di tutti, che vuole che facciamo festa tutti insieme. Ecco, siamo qui nel cuore della parabola. Dio ci ha donato tutto. Figlio, non hai ancora capito che essendo tu mio figlio, ogni cosa mia è tua? Ecco, anche noi spesso non abbiamo capito questo. Vediamo in Dio un giudice, vediamo in Dio un avversario e non vediamo Dio un padre, Un padre che è mio. Ricordate il salmo con cui abbiamo iniziato? Dio è per noi, Dio è mio, che è mio papà. Quindi la grande rivelazione è che l'amore di Dio va al di là di ogni logica. L'amore di Dio è paradossale. L'amore di Dio va al di là del comune concetto di giustizia. Dio è amore, Dio è misericordia e noi dobbiamo soltanto gioire, fare festa di questo Dio che non è mai giudice, ma che è solo sempre papà che accoglie tutti in una casa dove si balla, dove ci sono musiche, dove si fa festa. Come finisce la parabola? Mio nipotino di 21 mesi direbbe muò, quando non sa cosa rispondermi. Luca lascia in sospeso il finale della parabola. Non ci dice se il fratello maggiore alla fine si sia convertito, sia entrato anche lui nella casa, abbia fatto pace con l'altro fratello, abbia partecipato alla festa, o se invece magari se n'è stato sdegnosamente fuori e magari è andato dal magistrato a denunciare suo padre per questa ingiustizia nella ripartizione dei beni. Luca non ce lo dice, forse perché vuole ricordare a tutti noi che ciascuno di noi può essere sia il figlio dissoluto e peccatore che il figlio giustizialista che non lascia spazio alla misericordia di Dio. O forse in ciascuno di noi ci sono tutte e due le dimensioni, perché spesso sappiamo di essere molto peccatori, ma siamo sempre pronti a giudicare, ad alzare il dito, a dire non esageriamo, a dire questo non si fa. Il primo passo allora della nostra conversione è rivedere l'idea che ci facciamo di Dio. Dio non è un controllore esoso, vendicativo, ma è una casa accogliente dove ci sono musica e dove c'è le danze. Scrive Paolo Curtaz: un padre che lascia andare il figlio anche se sa che si farà del male, l'avreste lasciato andare? Un padre che scruta l'orizzonte ogni giorno, un padre che corre incontro al figlio, cosa poco dignitosa nel rigido mondo ebraico, e che si appenda al collo del figlio. Un padre che non rinfaccia nulla, né chiede ragione dei soldi spesi, che non accusa, che abbraccia, che sforza le scuse e non le vuole, che restituisce dignità, che fa festa. Un padre ingiusto, esagerato, che ama un figlio che gli augurava la morte, che vaneggiava nel delirio falsificando il diritto. Un padre che sa che questo figlio ancora non è guarito dentro, ma paziente e faccia festa. Un padre che esce per pregare lo stizzito fratello maggiore, che tenta di giustificarsi, di spiegare le sue buone ragioni. Vedo questo padre che accetta la libertà dei figli, che pazienta, che indica, che stimola. Lo vedo e impallidisco. Dunque, Dio è così? Fino a qui? Così tanto? Sì, amici, Dio è questo e non altro. Dio è così e non diversamente. Ed è questo il Dio da raccontare nuovamente. Non quello dei loschi traffici, dei giochi di potere. Perché di prodigo, di esagerato, qui c'è solo il padre. La parabola del padre prodigo. Concludo con una frase di Papa Francesco. Ognuno di noi è quella pecora smarrita, quella moneta perduta. Ognuno di noi è quel figlio che ha sciupato la propria libertà seguendo idoli falsi, miraggi di felicità, e che ha perso tutto. Ma Dio non ci dimentica. Il Padre non ci abbandona mai. È un Padre paziente che ci aspetta sempre. Rispetta la nostra libertà, ma rimane sempre fedele. E ci accoglie come figli nella sua casa, perché non smette mai, neppure per un momento, di aspettarci con amore. E il suo cuore è in festa per ogni figlio che ritorna. È in festa perché Dio è gioia. Qualche domanda, qualche osservazione?